The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
A great disturbance in the force.
Un caro saluto ai nostri pod ascoltatori, speciale natalizio, e per questo speciale natalizio abbiamo un ospite molto speciale. Un ospite che la cui, diciamo, partecipazione fantascientifica è stata abbastanza travagliata fra impegni personali, problemi tecnici, però questa volta ce l'abbiamo fatta e proprio giusto per Natale. Abbiamo qui con noi Andrea Guglielmino. Ciao Andrea!
Ciao e buone feste a tutti i nostri ascoltatori, buone feste a te. E pensavo che annunciassi Babbo Natale a un certo punto, quando hai detto la partecipazione travagliata, eccetera. Spero che questa cosa non deluda chi ci sta ascoltando, ma sono molto contento di essere con voi.
Beh, assolutamente no, hai visto che ti abbiamo tenuto come strenda natalizia a questo punto, direi che la cosa te lo meritavi, ecco.
Beh, ne sono onorato, naturalmente ne sono onorato. Poi Natale a me è una cosa che piace molto, perché non so, mi ricorda l'infanzia, la fantasia, i giocattoli, i periodi felici. Quindi sono uno di quelli che stanno in fissa col Natale, non faccio parte della schiera dei Grinch. Mi piace l'atmosfera, le lucine, per quei giorni là. Poi il 6 gennaio, il 7 devo togliere tutto, perché bisogna andare avanti, non mi piace prolungarlo, però quando c'è è giusto, mi piace.
Andrea, ascolta, per i pochi che non ti ascoltano, io ti presenterei come un personaggio con la P maiuscola estremamente eclettico, ma però come è la classica non domanda della non intervista di Fantascientificast. Chi è Andrea Guglielmino?
Allora, Andrea Guglielmino, a me ultimamente piace utilizzare una definizione, che è quella di scrivente, che è diverso da scrittore, che fa un po' ridere, mi hanno detto come sei un agente, sei una macchina da scrivere, sì, perché in effetti a volte mi sembra proprio di essere in qualche modo colto da una sorta di raptus, una tastiera,
un bot
che scrive, un bot che scrive su ispirazione, tanto che poi quando vado a rileggere quello che ho scritto, come in un film famoso di Montesano, mi viene da dire che cazzo ho scritto, si può dire, no? Tanto siamo tra persone tutte collaudate. E poi perché chiaramente la mia esperienza di scrittura è estremamente eterogenea. Io nasco come giornalista professionalmente, io mi occupo di cinema, scrivo nello specifico per Cinecittà News, che è un portale abbastanza seguito soprattutto dagli addetti ai lavori, ed è il sito ufficiale di Cinecittà, dove io lavoro proprio fisicamente dentro gli studi di Cinecittà, quindi c'è questa location anche se vogliamo leggendaria, sebbene non sia più la Cinecittà di Fellini, però comunque sta là, diciamo, sono a stretto contatto almeno ufficialmente con il mondo del cinema. Mi occupo, diciamo, quindi specificamente di cinema, in particolare di cinema italiano, ma non solo, perché una volta che si scrive poi insomma diciamo si guarda un po' a 360 gradi, non tanto a livello di critica, non è tanto quello il diciamo la linea editoriale di Cinecittà News, quanto più proprio giornalismo e cronaca pura, quindi seguiamo molto le conferenze, gli eventi, i festival, facciamo notizie tutti i giorni, insomma, come se fossimo un'agenzia, però specificamente legata al cinema. È un lavoro interessante che alterna lavoro di scrivania con lavoro di sala, insomma, ecco, però non sono il classico critico cinematografico che sta sempre in sala a vedere i film, per lo più sono in redazione a scrivere. Nel momento in cui mi siedo a scrivere, poi lì parte la brocca e scrivo veramente di tutto, ma è proprio un concetto di base, cioè io sono molto legato al segno, tanto che sono anche un disegnatore, sebbene non professionista, no? Però ho fatto anche questa esperienza. Per me una cosa esiste nel momento in cui è scritta, è proprio un approccio mentale. Io ho un'agenda, agenda fisica proprio,
cioè, vecchio stile 1.0,
esatto, lo ereditato da mio padre. Quando qualcosa è scritto in quell'agenda o nel foglio degli appunti delle cose da fare, allora quella cosa esiste. È un po' come l'incontrarci oggi, hai detto tu giustamente, è stata molto travagliata perché ci sono state varie rimandi, insomma, dovevamo farla addirittura a settembre, siamo arrivati a dicembre, cosa che mi piace perché tutto sommato sono contento di essere qui nel periodo natalizio, però la cosa esiste, cioè si rimanda ma prima o poi si fa, insomma, perché è scritta nell'agenda, e per me la vita funziona così. E quindi insomma, a partire dagli appunti, la spesa, le cose che devo fare durante la giornata, fino a ovviamente gli articoli che scrivo per lavoro, però anche i saggi di cinema, tra cui c'è quello di cui parleremo oggi, fumetti, collaboro con diverse case editrici, ma soprattutto con una casa editrice in particolare che sta crescendo molto, che si chiama la Bugs Comics, che si occupa di fumetti di genere. Quindi
Bugs siamo scritto come insetti,
Bugs come insetti, certo. Bugs, sì. come insetti, tanto che c'è il simbolo della Bugs è un bacarozzone molto bello, realizzato da, bello o molto brutto a seconda dei punti di vista,
no,
però
bello, bellissimo,
realizzato da Paolo Altibrandi, si occupa di fumetti di genere, per ora siamo usciti con delle riviste un po' come quelle degli anni 90, insomma sulla linea di Splatter, e una di queste riviste riporta proprio il titolo di una storica rivista degli anni 90 che è Mostri, che noi abbiamo riesumato con molto successo, e poi abbiamo fatto il noir, un gangster, scienza con alieni, adesso c'è un progetto di approdare in edicola nel 2019 di cui non posso dire moltissimo, ma insomma questo per dire che c'è anche il fumetto nella mia esperienza, e poi anche la narrativa, racconti, diciamo, ho partecipato a diverse antologie, e proprio quest'anno esco con il mio primo libro di narrativa solista, di cui poi parleremo, se vuoi, insomma, quando tu deciderai che è il caso che ne parliamo. Questa, diciamo, è la mia esperienza globale. Guglielmino è uno che scrive, diciamo, principalmente, e poi tutta una serie di attività parallele che hanno a che fare anche con la promozione di quello che scrivo, perché se tu scrivi ma poi nessuno lo sa, insomma, chiaramente non è proprio il top, visto che comunque non posso contare su tantissimi mezzi, perché non pubblico solitamente per grandi editori, tante volte la promozione te la devi molto inventare, e quindi tutto quello che c'è intorno, feste, concerti, presentazioni, tutto quello che riguarda l'attività di relazioni pubbliche e promozionale di quello che uno fa, insomma, quindi diciamo che ecco, uno che si dà parecchio da fare, Guglielmino, mettiamola così,
fa cui anche musicista.
Sì, allora quella è una cosa che in realtà appartiene molto al mio passato. Io da ragazzo suonavo il basso, scrivevo canzoni, testi, musica, anche lì, ma sempre attraverso la scrittura. Suonavo il basso e canticchiavo anche. Adesso, a un certo punto la musica l'ho lasciata per tutta una serie di motivi personali, insomma, era molto difficile starti dietro, stavo passando un periodo, insomma, non particolarmente felice, un po' mi manca, adesso faccio talmente tante altre cose che sarebbe veramente difficile rimettere su una band, però quello che mi piace fare ogni tanto è magari in occasione del mio compleanno o del Natale, come è stato proprio pochi giorni fa, vengo da una festa, tra l'altro di grandissimo successo, abbiamo buttato giù il locale per quanta gente c'era, organizzo delle feste rock, dei concerti con delle band di amici che conosco e colgo l'occasione, salgo sul palco e mi esibisco in due o tre pezzi, insomma, quindi una cosa assolutamente non continuativa, non professionale, ma che mi permette un pochino anche di riabbracciare il discorso della musica che comunque mi piace, a cui sono legato. Però sono soprattutto occasioni per divertirsi e per rivedere tutti gli amici che io, come dire, accumulo nel corso di queste esperienze, perché sono tutte esperienze belle che mi portano chiaramente a contatto con la gente, ed è questa la cosa che mi piace di più. Io dico sempre che non ho nemmeno un follower, io ho un sacco di amici che sono amici veri, cioè sono amici che comunque in qualche modo ho visto, a cui ho stretto la mano, come noi, no? Ci siamo comunque confrontati, cioè è gente con cui ho parlato magari per 10 minuti, perché comunque è una vita sul treno, insomma, continuamente in corsa, però comunque persone che conosco e che quando mi vengono a trovare lo fanno perché in qualche modo o gli sto simpatico, comunque le cose che faccio le leggono veramente, ecco, non è una durazione sterile, o per contro gli hater, no, non ce n'ho tanti, cioè se le persone a cui non piaccio non mi frequentano, come è normale che sia, insomma, è molto, come dire, la mia vita sui social è molto filtrata dalla realtà, il paradosso è questo qua, insomma, siccome non riesco a frequentare tutti gli amici e tutte le persone che conosco, come farebbe una persona normale, se non altro una o due volte l'anno, una volta ogni 2 anni, insomma, faccio un festone, così almeno una parte di loro, quelli che possono venire, che vogliono, che hanno tempo, li rincontro. E poi spesso mi piace perché sono occasioni con cui poi queste persone tra di loro fanno amicizia e fanno rete e nascono poi delle collaborazioni o delle cose belle insieme, quindi insomma sono uno a cui piace molto fare rete, ecco, non ho gelosie di sorta, no, anzi.
Confermo nella maniera più assoluta.
Bene.
Ascolta Andrea, nella tua carriera, diciamo, di giornalista a tutti gli effetti, qual è stato a livello, diciamo, giornalista, si può dire giornalista cinematografico? Sì, si può dire.
Sì, è la definizione che preferisco, anche su critico, perché critica ne faccio poca, cioè la critica la faccio per passione, nel senso che quando vado in sala a vedere un film mi piace poi, magari, ecco, sfruttando Facebook oppure questi strumenti così, condividere l'impressione, l'opinione, sempre senza avere la presunzione che cioè non do mai per scontato che la mia impressione debba essere quella come più popolare, anzi spesso ho delle opinioni popolari delle quali non mi vergogno, però ecco non è la mia professione, mi pagano per fare il giornalista, insomma, non per fare il critico, ecco, quella è una cosa che, per carità, chi lo fa, adesso però è difficile veramente farla professionalmente, ecco, campare per fare critica, perché tutti la fanno tutti. No? Che basta aprirsi un blog, è facile, insomma, dare opinioni. Comunque, scusa, ecco,
no, per l'amor del cielo. Allora, nella tua carriera di giornalista cinematografico, qual è stato il momento più, diciamo, allora ti do anzi due momenti: quello più emozionante, per quello veramente dove magari avevi difficoltà addirittura a fare la domanda, a balbettare, no? E poi quello che in un certo senso magari ti ha deluso di più anche. Cioè, i due estremi, se vuoi, della forbice.
Sì, domanda difficile. Allora, guarda, primo, io è difficile che balbetto, perché per me è lavoro. Sono permeato da una sorta di cinismo per questa cosa. Per me è lavoro, quindi non è che vado lì e mi emoziono particolarmente davanti. Poi non ho la venerazione per quelli famosi. Per me, anzi, sono dico sempre che gli attori sono pupazzi, cioè sono casomai ce l'ho nei confronti delle storie, quello sì, davanti a un film molto bello, allora vengo colto da questa sorta di sindrome di Stendhal, per cui sì, ecco, quello può essere un momento che mi emoziona e in cui vacillo, ma non ho domande da fare. Quando sono lì davanti, grossi problemi non ne ho, anche perché poi lo sai prima solitamente, no? Quindi ti prepari e insomma, ecco, la vivi in maniera molto molto professionale, liscia e tranquilla. C'è stata una sorpresa una volta, questo però te lo posso raccontare, era un festival di Cannes di credo 2 o 3 anni fa. Io solitamente sono, essendo uno che scrive per i daily, faccio le conferenze stampa, cioè vado a incontrare questi personaggi in occasioni pubbliche dove siamo tante persone, no? E poi ciascuno fa la sua domanda per alzata di mano, eccetera. Più raramente mi capita di fare le one to one, insomma, cioè quelle situazioni in cui sei tu da solo o comunque con poche persone al cospetto del personaggio di turno. In occasione di questo festival, io non so per quale motivo e per quale errore, ecco, non ero preparato in quel caso, mi buttarono proprio letteralmente dentro una stanza, anzi dentro due stanze, prima con Jodie Foster e poi con George Clooney e Julia Roberts, perché c'era in promozione quel film che si chiamava Money Monster, tra l'altro un bel film dove Jodie Foster faceva la regista e Clooney e Roberts erano i due protagonisti principali, e lì insomma effettivamente mi colpì questa cosa, perché era inaspettata, insomma, mi disse: ah, tu sei nella lista delle one to one. Dico: ma boh, non immaginavo. Tanto che poi non feci quello che insomma quasi tutti fanno, anche se non è proprio il top della professionalità, cioè chiedere la foto subito dopo l'intervista, e ebbi un ripensamento, perché poi vedi che tanti altri colleghi invece l'hanno fatto. E quindi andai poi il giorno dopo a trovare George Clooney in conferenza stampa, perché fu molto carina l'intervista, lui è una persona molto simpatica, parlammo di Trump, lui non ci beccò assolutamente, perché disse: no, tranquillo, non vincerà mai le elezioni, invece poi mi piacerebbe rincontrarlo per chiedergli che cosa ne pensa di come è andata veramente. E il giorno dopo andai in conferenza a salutarlo per vedere se si ricordava, e poi ci facemmo una foto insieme, ovviamente un selfie fatto malissimo, dove sembriamo due deficienti tutti e due, però fu molto simpatico, si prestò. Io poi sono un grande appassionato di Batman e Robin, che è un film che non piace quasi a nessuno, neanche a lui, e gli chiesi: mi fai la faccia da Batman? Non so se lui l'ha capito, perché c'è un gran casino, insomma, però è venuta fuori una faccia da Batman, e quindi ci tengo molto a quella foto in particolare, molto molto simpatica. Delusione, ma oddio, forse non sarebbe nemmeno carino dirla, ne ho avute, sì, qualcuna c'è stata,
diciamo quella meno compromettente, dai.
Sì, ma non me ne viene in mente una specifica, insomma, sono perché anche quello d'abitui, cioè nel senso che poi a un certo punto tu capisci, riesci a distinguere quello che è il personaggio pubblico da quello che è, anche perché poi sai, cioè tutti possono avere la giornata, no, quindi come fai a capire se era un momento o era... Beh, allora, quello che ti posso dire, che non è stata una delusione, diciamo, da un punto di vista personale, perché non c'è stato assolutamente nessun problema, però una volta intervistai Dario Argento per telefono e lui non parlava fondamentalmente, quindi fu un problema tecnico, proprio non sapevo che cavolo scrivere dopo quell'intervista. Poi vabbè, alla fine sono riuscito a tirargli fuori, perché Argento è una persona molto timida, riservata, e in quel momento evidentemente le domande che gli avevo posto non è che non gli piacessero, perché non è che mi ha detto niente di strano, però non rispondeva, non forse non è, non, era una domanda, mi ricordo che era un'intervista anche tecnica, perché era un'intervista sul 3D, lui aveva utilizzato il 3D per Dracula, e magari non lo so, l'aspetto tecnico non lo interessava più di tanto, anche perché poi magari il regista, no, se ne occupa fino a un certo punto. Insomma, mi ricordo che fu un'intervista non particolarmente riuscita, brillante, ma diciamo, anche probabilmente per responsabilità mia, no? Perché chiaramente è responsabilità del giornalista e dell'intervistatore anche tirar fuori, diciamo, delle cose interessanti dalla persona che comunque ti concede il suo tempo. Non posso parlare di delusione, io poi Argento l'ho rincontrato, ci siamo fatti le foto insieme, è una persona adorabile, però in quel caso mi sono trovato in difficoltà, ecco, questo sì, quello è stato un momento di difficoltà particolare che non mi aspettavo, perché conosco molto bene il suo cinema, pensavo di essere in grado io di tirargli fuori delle cose in maniera spontanea, invece è stata un po' difficoltosa. Poi alla fine comunque la pubblichiamo, quindi qualcosa è uscito fuori, però c'è stato un momento, insomma, in cui ho detto: oddio, adesso come facciamo? Ecco, questo sì, te lo posso dire tranquillamente.
Invece, Andrea, allora, svegliamo un retroscena. Io e Andrea ci conosciamo da una mitica DeepCon in cui Andrea aveva presentato una sua opera, di cui dopo parleremo nella seconda parte della trasmissione. Questo qui così almeno lasciamo un po', Andrea, un po' di suspense, così almeno la gente non ferma qui il player, per intenderci. E in questa, diciamo, questo panel, che tra l'altro era un panel serale, era diviso in due parti. Nella prima parte c'era Andrea che presentava questa sua opera, nella seconda parte presentava un progetto che secondo me è una delle cose più geniali, secondo me, della rete degli ultimi 10 anni, secondo me, che è il Vendicazzari Uniti.
Sì,
parlaci un po' di questo progetto.
Allora,
se si può dire progetto, in effetti, perché è un progetto,
sì,
io lo vedo.
Allora, sì, in realtà sì, non è propriamente un progetto. Io sono uno che, hai detto bene, è molto progettuale, perché come ti ho detto prima, no? Se scrivo, poi comincio a lavorare. I Vendicazzari invece è una cosa che è nata in maniera estemporanea. E quindi non pensavo che avrebbe avuto successo, o comunque non in quel modo là, perché effettivamente è diventato in corsa poi una realtà stabile. Quella sera io me la ricordo con grandissimo piacere, oltretutto io non ero anche lì, non pensavo di portare tutte e due le cose, perché effettivamente mi rendo conto che a volte confondo il pubblico, perché io passo veramente dalle vignette umoristiche, ed è il caso appunto dei Vendicazzari, ai saggi di antropologia.
Perdonami, Andrea, tra l'altro lì mi ricordo quel mitico commento che avevi fatto a quella puntata di Fantascientifica, che avevamo fatto il panel, dove c'era te che eri in una prima modalità serissimo, proprio da, diciamo, istituzionale, no? Eri, quando parlavi del tuo saggio. La seconda parte c'erano, che ovviamente essendo in podcast non potevi farle vedere, c'erano, cos'è, 20 minuti di risate sostanzialmente.
Era stupendo,
surreale.
Sembrava una sitcom. E lì fu Flora, l'organizzatrice della Dipcon, che ha insistito, mi ha inserito nel programma con i Vendicazzari, perché è una grande fan dei Vendicazzari. Io non lo sapevo, l'ho scoperto pochi giorni prima. Cioè, sì, ho inserito le Vendicazzari, come sei sicura, dopo Antropocino? Cioè, sì, facciamolo. Effettivamente ci siamo fatti belle risate. Come spieghiamo i Vendicazzari in radio? È difficilissimo. Innanzitutto, consiglio chi ascolta di andare sul sito www.vendicazzariuniti.com e si fa un'idea. Sono delle vignette umoristiche realizzate tutte con il Photoshop, in maniera anche abbastanza cialtronesca, insomma. Poi piano piano ho affinato lo stile, i filtri. Io, come dicevo, sono anche uno che disegna, anche se lo faccio sempre più raramente perché mi manca il tempo, e inizialmente disegnavo in maniera tradizionale. Ho anche fatto delle esperienze di pubblicazione, soprattutto di vignette satiriche, appunto su Cuore, nella versione anni 2000. Poi però piano piano, insomma, con il Photoshop mi sono reso conto che, stando spesso seduto al computer, mi veniva più facile, e sono tutte basate su giochi di parole. La leggendaria Vendicazzata madre, cioè quella da cui nasce tutto il progetto, è Odino, dammi un crodino. E allora con il Photoshop tu vai a mettere Thor e Odino con il crodino in mano, no? Funziona, perché al calambur, al gioco di parole, spesso è associata un'immagine buffa, insomma, che fa ridere, o comunque è molto iconica e molto rappresentativa. Vendicazzari Uniti nasce dal grido di battaglia dei Vendicatori, alias gli Avengers, ma per noi che siamo ragazzi degli anni 70 sono i Vendicatori, così come Spider-Man è l'Uomo Ragno, perché siamo cresciuti con i fumetti corno. Quindi Avengers Assemble per noi era Vendicatori Uniti. Cazzaro è un termine romano che indica, insomma, uno o che dice delle grosse palle, oppure che si diverte a fare fesserie. E quindi da lì nasce il termine Vendicazzari Uniti. Perché? Perché è un gruppo molto forte di persone, sempre più nutrito, che poi suggerisce. Io sono stato fino a 2 anni fa l'unico realizzatore grafico delle vignette, ma con moltissimi suggerimenti da parte di tutti i fan, che sono anche parte del gruppo dei Vendicazzari. È una sorta di grosso gioco collettivo che si è diffuso in rete. Adesso da un paio di anni mi dà una mano anche il mio amico Mauro Felici Ridolfi, alias Ferim, che realizza le vignette graficamente con me, anche perché mi diventava sempre più difficile stargli dietro, perché ne facciamo comunque, cerchiamo di farne almeno una al giorno, weekend esclusi, ma non sempre. E poi andiamo a tema. Adesso, per esempio, ci sono le Vendicazzate di Natale, e quindi abbiamo le varie Jig and Bells, Eva Grinch, Una poltrona per Dune, anche a tema fantascientifico, visto che siamo, ce ne sono molte fantascientifiche, perché sono quasi tutte legate alla cultura pop, che si tratti di cinema, di videogiochi, tantissimo cinema ovviamente. Insomma, quello è il momento di risata della giornata che ci vuole, perché poi, ecco, forse uno dei difetti che trovo nella critica, ma anche nella, come dire, nell'ambiente di analisi del cinema è spesso quello di prendersi veramente, veramente troppo sul serio, no? C'è questa, cioè, diciamo, in senso baronale, quindi ci sono i cosiddetti professoroni, i criticoni che usano paroloni che capiscono solo loro, anche se questi sono sempre meno. Oppure ci sono delle nuove forme di critica, anche a partire da blogger, che dovrebbero essere un pochino più smart, però poi io ci vedo sempre un pochino quella presunzione del dare per scontato che la propria parola è la verità assoluta, no? Allora, faccio un esempio, leggevo stamattina un articolo su Batman di Joel Schumacher. Prima ho detto, a me piacciono quei film perché li considero dei film kitsch, ma comunque, legati alla loro epoca. Vabbè, questo è secondario perché appunto è una visione personale. A me non dà assolutamente fastidio che alle persone non piacciono gli stessi film che piacciono a me, ma quando utilizzano Batman Forever come esempio di film, cioè come sinonimo di film brutto, mi dà fastidio perché non è universale, cioè non è che no, è razzista utilizzare questa cosa. Ci sono delle persone che sono poche a cui quel film è piaciuto, quindi non è sinonimo di film brutto. Poi se tu lo ritieni brutto è un altro discorso, ma non so se mi spiegano, la sfumatura è
No,
quella. Ecco, io questo non lo uso mai, non dico, cioè non ce l'ho questa cosa. Io sono molto convinto delle mie opinioni, però non do per scontato che tutti le devo spiegare, capito? Le devo spiegare
Esatto.
perché per me è brutto. Se
Andrea,
non lo spiego.
per cui te sei d'accordo che ultimamente c'è questo, noi lo stiamo, beh, lo vivo io, diciamo, esternamente a Fantascientificast, poi lo vediamo soprattutto con Fantascientificast, che al giorno d'oggi quello che era una volta era, chiamiamolo con un termine pomposo però, fra virgolette, chiamiamolo il diritto di critica o il diritto di opinione, ultimamente sta un pochino scemando, del tipo che siamo arrivati per assurdo al tipo a me questo film piace, a te non piace, te non capisci un cazzo.
Sì, è così, ma questa è un po' la rete, è la rete 2.0 ed è fondamentalmente il frutto della grossa mancanza di ironia, perché l'ironia che cos'è? Alla fine l'ironia è distanza, ed è distanza anche da se stessi, cioè quando io esprimo un'opinione, io mi metto anche nei panni di chi non è d'accordo con me e mi vedo in quel momento, no? Capisco che la mia opinione può essere impopolare, quindi la filtro, questa è l'ironia vera, non è fare le battute, cioè le battute sono una conseguenza dell'ironia. L'ironia è capire che quello che tu stai dicendo può anche essere visto completamente da un punto di vista diverso e che non necessariamente quel punto di vista diverso è veicolato dalla stupidità, dall'ignoranza, dall'essere pagati, c'è anche tanta stupidità e tanta ignoranza, ma dare per scontato che uno che ha un'opinione diversa da te sia uno stupido, secondo me significa mancanza di ironia. Quello là è molto, e purtroppo questo è anche legato proprio all'utilizzo del media, del social media, che sia, io uso molto Facebook, ma ce ne sono anche tanti altri. Sì, c'è molto questa cosa. C'è e non so se ci possa essere una soluzione perché non lo so, è andato un po' alla deriva, è un mezzo senza controllo, non voglio dire era meglio quando non c'era, se stava meglio quando si stava peggio, perché
No,
insomma
certo.
non mi appartiene questa cosa. Bisogna farci i conti e imparare a utilizzare i media nella maniera più mediata, adesso mi fa ridere, e intelligente possibile. Ecco, c'è un libro mio che è uscito tra l'altro un anno fa, a cui comunque tengo, che è un libro particolare, si chiama Chi si accontenta Goldrake. È una raccolta di, che io dico di aforismi, in realtà sono i miei status di Facebook e sono per lo più appunto status ironici che fanno ridere, spero, tra cui il titolo, no? Chiaramente, ecco, Chi si accontenta Goldrake, che è anche un titolo un po' vendicazzaro se vogliamo, anche se il libro non è legato al progetto vendicazzaro, però ecco, è un gioco di parole, però per me è stato anche un modo per riguardare un po' la mia presenza su Facebook nel corso di questi 10 anni, perché appunto l'anno scorso ricorreva il decennale della mia presenza su Facebook, e capire come è cambiato l'utilizzo del media. È stato, cioè, paradossalmente nel fare ironia, nel giocare, alla fine mi sono trovato anche a riflettere proprio su come io stesso abbia modificato il modo di relazionarmi su Facebook. Alla fine io penso che veramente su Facebook funzionano due cose: o la polemica, cioè la polemica, a parte le foto dei gatti e quelle porno, sì, che vabbè, comunque, o la polemica che chiaramente suscita reazione, perché l'algoritmo di Facebook chiaramente porta a mettere su i post dove ci sono tante reazioni, no? Allora, se io faccio incazzare qualcuno e faccio incazzare tante persone, ho successo, nei limiti in cui i tanti mi piace si possano considerare successo. Poi c'è un'altra riflessione a margine da fare su questo, perché, come si dice, avere tanti mi piace è come essere ricchi a Monopoli. Cioè, io ho tanti mi piace, ma di 1000 mi piace della mia pagina, 50 seguono quello che scrivo, 10, se mi va bene, comprano il mio libro, no? Quindi anche questo va considerato. E, oppure l'ironia, cioè l'ironia è l'altra via, perché comunque con una battuta facile, semplice, fulminante, tu catturi l'attenzione e allora puoi avere seguito. A me diverte di più l'ironia, quindi scelgo l'ironia piuttosto che la polemica, nella maggior parte dei casi. A volte è capitato anche a me di fare polemica, cioè non è che siamo tutti persone, però poi solitamente me ne sono pentito, ecco, non è una cosa che mi ha dato molta soddisfazione. L'ironia invece sì. E in questo libro di un anno fa, quest'anno tra l'altro ho scritto un sacco di libri, proprio mi è capitata l'occasione, quindi diciamo, ho ancora in promozione questo e poi gli altri due di cui parleremo. E questo, vabbè, chiudo con le indicazioni, perché è un fuori programma, è un libro edito da Edizioni Progetto Cultura, è uscito con due copertine, una come si fa in ambito fumettistico, no? Una regular di Sudario Brando e una variant di Tuono Pettinato, sono due bravissimi fumettisti con due stili completamente diversi, si trova ancora in giro, insomma, sia sì, a chiederlo in libreria.
Ma lo trovi anche, diciamo, su Amazon, anche.
Sì, su Amazon anche c'è, e poi soprattutto tutti sul sito dell'editore, sì, si trovano su edizioniprogettocultura.com, non mi ricordo se itto.com, comunque basta cercare Chi si accontenta Goldrick, Andrea Guglielmino, si trova un libro divertente, anche un regalo facile. Vabbè, adesso magari forse è tardi per regalarlo per Natale, però c'è può sempre... essere un regalo post natalizio.
Ma scusa, c'è sempre la Befana e poi c'è sempre anche
c'è sempre
Pasqua,
la Befana, certo, sì, certo.
what cannot be done. Hear you nothing that I say? You must unlearn what you have learned.
All right, I'll give it a try.
No, try not. Do or do not. There is no try.
Dunque, allora, prima di tutto un'altra rivelazione. Dovete sapere che io e Andrea, a parte esserci conosciuti in questa mitica edizione della DeepCon, dopo aver fatto questo mitico panel metà serioso e metà, si può dire, da cazzari sostanzialmente.
Che assolutamente, beh, il nome della... Esatto. Sì, sì. Però, beh, io, allora, quello che... credo che dico sempre, no? Che è anche un po' lo slogan dei vendicazzari, è che le cazzate sono una cosa seria. Cioè, il riso è un argomento antropologico, perché l'antropologo, e qui, come dire, ti do un po' in là, no?
Sì, infatti.
Con quello di cui andiamo a parlare. L'antropologo parla di che cosa? Di quelle cose che accomunano tutti gli uomini, cioè i miti della morte, i miti del sangue, delle lacrime, no? Queste sono cose che qualsiasi uomo, in qualsiasi epoca, di qualsiasi etnia, in qualsiasi contesto culturale esperisce. Il riso è questo, il riso, come dire, distingue l'essere umano dagli animali, no? Perché gli animali non ridono, a parte qualcuno, insomma. E quindi per me l'aspetto culturale fondamentale è anche quello un aspetto culturale fondamentale è anche quello del riso, e non c'è cultura alta e cultura bassa, insomma, far ridere bene è una cosa serissima.
Diciamo che però nel nostro caso Galeotto fu un tuo libro, che io è un libro che, a parte che ovviamente poi lo mettiamo nelle note dell'episodio insieme agli altri, è un libro che io, dicevamo prima ne fuori onda, io reputo, se vuoi, un'opera eterna, in quanto è sempre è attualissima nonostante abbia una certa età editoriale. Questo è antropocinema. Parlaci un attimo di antropocinema, da come è nato e...
Allora, intanto sono molto lusingato da quello che dici, insomma, perché chiaramente sentirsi dire che la tua è un'opera eterna, insomma, è non solo fa piacere, ma ti lascia un grosso senso di soddisfazione. Antropocinema, spieghiamo innanzitutto il titolo, che è un'invenzione, una crasi tra le parole antropologia e cinema. L'antropologia, come dicevamo prima, è la scienza che studia l'uomo, ma da un punto di vista culturale. Io sono di quella scuola lì, insomma, vengo da una laurea in filosofia con indirizzo in storia delle religioni, che è una disciplina per l'appunto antropologica, antropoetnologica. Queste sono le differenze, no? L'antropologo appunto studia il linguaggio, la mitologia, il rituale di quello che accomuna tutti gli uomini, tra cui anche il senso religioso, ma è una disciplina assolutamente laica. E invece l'etnologo si concentra sul particolare, no? Quindi studia la religione degli africani, degli indiani d'America, andando a individuare quelle che sono le differenze tra i vari posti del tempo e dello spazio, insomma. Questo è difficile spiegarla in poche parole, ma il senso è questo qui. Nello specifico a me interessa il discorso sul mito, e parto da una definizione di mito che è antropologicamente nota, che è quella di Angelo Brelich, che è uno studioso di storia delle religioni, insomma, importante, da cui nasce proprio anche la scuola romana di storia delle religioni, che spiega come il mito sia innanzitutto un racconto considerato dalle culture che lo producono come vero. È un racconto di qualcosa che è accaduto, anche se è accaduto magari nel tempo prima del tempo, tanto tempo fa, e ci aggiungerei in una galassia lontana lontana, perché ci riporta a una cosa di cui parleremo poi più avanti. Ed è chiamato a fondare degli aspetti importanti della realtà attuale, importanti, fondanti, cioè che esistono e che indirizzano quella realtà. E qui possiamo differenziare, possono essere appunto aspetti che ci sono perché esistono nella vita degli uomini, il mito di fondazione della morte ce l'hanno tutte le culture. Tutte le culture, anche noi ce l'abbiamo, no? Il paradiso terrestre, il frutto proibito, il passaggio dall'Eden alla sofferenza in terra, sono tutti miti, varianti dello stesso mito che deve in qualche modo spiegare come e quando è nata la morte, no? Cioè, è proprio un'esigenza culturale che gli uomini hanno, spiegarsi perché una persona cara il giorno prima c'è e il giorno dopo non c'è. Oppure possono essere miti che fondano, diciamo, delle realtà culturali transitorie, che possono essere delle istituzioni culturali particolarmente importanti. E questo mette il mito nelle condizioni di essere, paradossalmente, nel fondare quelle realtà che sono stabili, che sono considerate immutabili, ma che non lo sono, perché sono comunque all'interno della storia, mette il mito nelle condizioni di essere invece estremamente mutevole ed estremamente duttile nella sua, nel suo svilupparsi. Cerco di fare degli esempi perché penso che a volte gli esempi siano più chiarificatori della teoria. Io faccio sempre questo esempio per spiegare ai cinefili questa cosa. Sicuramente molti dei nostri ascoltatori avranno visto dei film western, avranno letto Tex, no? Quante volte sentiamo parlare un po' da tutte le tribù fumettistiche o cinematografiche degli indiani d'America, la loro trasposizione parla sempre del grande spirito, no? È una cosa, c'è anche la canzone di Litfiba, grande spirito mi chiama dai falò, e quindi noi lo assumiamo come, non lo so, entità suprema di tutte le tribù degli indiani d'America, che è già una generalizzazione, perché gli indiani d'America sono tantissime tribù in tantissimi momenti diversi del tempo e della storia, quindi gli Irochesi non sono gli Uroni non sono gli Algonchini, e all'interno degli Irochesi gli Onondaga non sono gli Oneida, insomma, vabbè. Questo per dirvi quanto è frastagliato, no? Poi quando uno si mette ad andare nello specifico, il mondo culturale altro. E quanto poco noi ne possiamo capire, cioè l'occidentale ha sempre uno sguardo che è quello di uno spioncino rispetto a una realtà culturale che conosciamo molto poco, perché l'abbiamo incontrata in un momento in cui era già enormemente sviluppata, anche se poi li abbiamo definiti, non senza presunzione, popoli primitivi, ma pensiamo ai Maya, cioè quelli costruivano quelle piramidi là, come possiamo definirli primitivi, no? Tanto che adesso non si fa più accademicamente, si parla di popoli tradizionali, insomma, è un pochino più corretto, perché insomma, primitivo già, no? È una cosa che mi allontana da quello che poi effettivamente era. Comunque, insomma, sorvolando su questo, il grande spirito nelle prime versioni dei miti, che sono raccolte comunque da testimoni occidentali e per lo più missionari che andavano lì a insegnare la vera religione, la vera cultura, che era sempre la nostra, guarda caso, secondo il nostro punto di vista, non esiste il grande spirito. Il grande spirito comincia ad apparire dopo un po' di anni che vengono raccolte queste versioni, che erano tutti miti tramandati per via orale, chiaramente, no? Poi scritti, trascritti. Per via orale, oltretutto, in una lingua che non si capiva, perché non è che, cioè, anche la lingua degli indigeni andava imparata, quindi ci si esprimeva a gesti, tante volte, no? A disegni. E appare chiaro che nel confrontare queste versioni il grande spirito nasce perché è il missionario di turno che imbecca il capo sciamano, chiedendogli, facendogli delle domande sulla sua religione. Questo gli presentava tutta una serie di entità soprannaturali, superumane, che poi non erano nemmeno propriamente dei, no? Lì ogni entità rappresenta un aspetto della realtà, e ovviamente con in testa il monoteismo, con in testa l'evangelizzazione, diceva, ce ne deve essere uno più grande di tutti gli altri, no? Poi, siccome spesso questi popoli tradizionali erano anche molto cerimoniosi, cioè o ti assumevano come un nemico, allora ti si mangiavano e lì finiva la storia, oppure eri quello che veniva da fuori, no? Eri quello ricco, che
celebrato,
se non altro culturalmente, no? Quindi eri celebrato, e tendevano a essere molto cerimoniosi e a rispondere in maniera che compiacesse l'interlocutore, no? È così che nasce il grande spirito, e quindi per questo il mito cambia, perché il mito fonda delle realtà culturali che di volta in volta cambiano, cioè diventa un'esigenza quella di conciliare l'esistenza di un dio portato dall'esterno con un pantheon che invece è già costituito, e quindi comincia a apparire grande spirito nei miti. E che cosa ci dice questo? Ci dice la cosa più banale, cioè l'incontro con gli occidentali. Quello è il cambiamento sociale che gli indiani d'America hanno affrontato, no? E con questo principio tu, attraverso l'analisi dei miti, il confronto delle varie versioni del mito e le differenze soprattutto che esistono tra una versione e l'altra, riesci a capire qualcosa di quella società, del trauma che quella società ha avuto e insomma di quello che era invece in origine. Io, che sono un cinefilo, che sono un appassionato e anche uno studioso di cinema, questo metodo ho iniziato piano piano, abbastanza spontaneamente, ad applicarlo all'analisi dei film e delle grosse saghe cinematografiche. È una cosa che accademicamente non sarebbe stata accettata, tanto che io non lavoro in ambito universitario. Questi sono saggi che io ho scritto sempre per passione e con in mente un pubblico che fosse un pubblico generico, tanto che cerco pure di non utilizzare paroloni difficili o troppo tecnici, cioè sono dei saggi che credo che possano essere leggibili più o meno da tutti, insomma non è necessario essere degli esperti di antropologia per capirli, perché io almeno le basi, insomma le fornisco appunto attraverso degli esempi come ho fatto adesso, e poi do sempre i rimandi dove uno può andare ad approfondire. Però poi mi è capitato anche di insegnare all'università, soprattutto alla LUIS, però diciamo che è una strada autonoma rispetto a quella della storia, della scuola di storia delle religioni. Perché? Perché chiaramente c'è un grosso scoglio da superare, che è il fatto che il cinema ovviamente noi non lo possiamo considerare un racconto vero. Cioè noi siamo coscientissimi che quando andiamo a studiare Star Wars, piuttosto che Conan il Barbaro o Il Pianeta delle Scimmie, come faccio in antropocinema, noi abbiamo a che fare con un racconto di fiction, e quindi questo porterebbe l'antropologo culturale tradizionale a dire vabbè, ma il cinema non è fondante. Ecco, questo scoglio io personalmente sento di averlo superato. Cioè per me il cinema è comunque fondante, chiaramente con la differenza, con la coscienza di questa divergenza rispetto al mito tradizionale, però il cinema è altrettanto fondante e soprattutto ti dice nello stesso identico modo, cioè con il confronto tra le varie versioni dei miti che vediamo al cinema, quanto cambia la società che quel mito lo produce, anche in merito alla ricezione del pubblico, no? Perché poi è il pubblico che a me interessa, cioè l'antropologo studia quello, studia anche il ricettore del mito, a differenza del critico che studia il cinema, il film vero e proprio. Per me alla fine a me interessa vedere come il pubblico reagisce e come influenza la creazione del mito a sua volta. Andiamo anche qui di esempio, perché è la cosa più facile. Prendiamo per esempio Il Pianeta delle Scimmie, che è una delle saghe che io analizzo poi, in antropocinema.
Tra l'altro poi devo dire, qui scusate se faccio un teaser, no? Per dirvi come la cura con cui Andrea realizza questi saggi, che poi tra l'altro Andrea, qui ti faccio un complimento, non è sviolinata e Andrea non mi ha pagato, però teniamo a sottolineare questo. Tanto sono saggi che però, devo dire la verità, li leggi come un romanzo, per cui anche in maniera piacevole, veloce.
Sì, è uno dei complimenti
tranquilla,
più grandi, guarda.
Tranquilla, sì, ecco, è il termine esatto sarebbe non impegnativi, ma forse è anche sbagliato, perché vuol dire come sono, che si leggono tranquillamente. Una delle questo qui è un retroscena, tanto Andrea lo sapeva, c'è stato, diciamo quest'anno correva l'anniversario della saga del Pianeta delle Scimmie, e mi è toccato, ho scritto con estremo piacere un paio di articoli per, fra cui anche per Fantasy Magazine, parlando di questo ricorrenza, e Andrea è stato uno, se non forse l'unico, che è riuscito a citarmi Saron Gundam, che era la versione, diciamo, televisiva giapponese di Il Pianeta delle Scimmie, che è una cosa, diciamo, che secondo me non è come si può dire, è per maniaci, è oltre gli amatori, sì, secondo me.
Sì,
no?
Sì, è per maniaci, però è importante per l'approccio, esatto, perché la versione, esatto, giapponese differisce di alcune cose, sì, che ti dicono che cos'era il Giappone in quel momento in cui quella versione è stata realizzata. Poi all'occidentale fa ridere, no? Cioè noi l'abbiamo presa come cosa buffa da prendere in giro, tanto che è più famosa la versione commentata da, adesso non ricordo quale podcaster, che effettivamente ci fa le battute sopra, fa molto ridere. Però adesso, uscendo da questo, ti dice qualcosa di come il giapponese recepisce il pianeta delle scimmie. Cioè, calco, i giapponesi hanno avuto l'atomica, tutta una serie di cose. Cioè, è il pianeta delle scimmie cross Godzilla, ovviamente, no? Mentre invece il pianeta delle scimmie americano è a sua volta diverso da quello francese, perché il pianeta delle scimmie nasce in Francia. Il libro di Bouy è un libro chiaramente francese, è un libro
distopico, un po' diverso, anche diverso come, sì, come svolgimento, completamente
distopico, satirico, umoristico, dove il pianeta delle scimmie alla fine è un pianeta simile alla Terra ma diverso dalla Terra, perché è proprio la distopia pura, no? È il ribaltamento, è i viaggi di Gulliver, ecco, no? Sì, cioè, sì, i Lilliputiani, è quello. Il film del 68, e questo per dire le diverse versioni del mito, viene cioè, dopo del 68, il 69, adesso non ricordo, comunque viene dopo il pacifismo, dopo la corsa allo spazio, ci sono tutta una serie di temi, il problema ecologico, quindi alla fine è da lì che nasce l'esigenza, oltre che dal colpo di scena, di fare del pianeta delle scimmie la terra devastata dalle radiazioni nucleari. Quello è, ed è una società completamente diversa che produce un mito diverso a distanza di pochi anni, perché parliamo sempre degli anni 60, però è così, fino ad arrivare poi al quinto episodio, che invece parla dei modi razziali, perché fondamentalmente è quello, no? Cioè, dei modi razziali, dei modi contro il razzismo, ovviamente, no? I modi studenteschi contro il razzismo. Insomma, sono dei film che di volta in volta dicono qualcosa della società che li sta producendo e che li recepisce, ecco, insomma. E questo è il senso dell'antropocinema, diciamo. Questo è di quel libro là. Ecco.
Se vuoi, che tra l'altro poi antropocinema, se vuoi, ha come dire, ha dato il là invece a una, si può dire, a una filiazione, no? Praticamente.
Come no? Sì, sì, io lo chiamo uno spin-off perché mi piace.
Sì, beh, in effetti, sì, diciamo, in termini tecnici, uno spin-off a tutti gli effetti.
In termini anche, mi piace, e questo è anche il senso dell'antropologia pop, no? Cioè, di utilizzare gli stessi schemi del blockbuster anche per questa materia qui. Sì, è un libro che ha avuto, ovviamente, nella sua dimensione il suo successo, perché ha venduto bene, ha vinto anche un premio, parlo di antropocinema, il premio Domenico Meccoli Scrivere di Cinema, insomma un premio prestigioso, e quindi dopo un po' di anni, insomma, o continuavamo a ristamparlo oppure dovevamo fare qualcosa di nuovo, quindi ci siamo confrontati con l'editore, abbiamo pensato cosa facciamo, un seguito. In antropocinema io parlo di tante saghe cinematografiche, questo tu lo sai, ma lo dico per gli ascoltatori, quindi parlavo di Conan il Barbaro, del pianeta delle scimmie, Sherlock Holmes, e c'era anche un piccolo capitolo su Star Wars, che mi aveva lasciato un po' insoddisfatto, perché Star Wars forse è una saga, insomma, secolare ormai. E in più erano cambiate tante cose, perché Antropocinema era stato pubblicato dopo, ma scritto appena prima dell'avvento della Disney, chiaramente. Quindi ovviamente non teneva conto di tutto quello che sarebbe successo successivamente. Quindi abbiamo scelto proprio di fare un libro monografico su Star Wars, più smart rispetto all'antropocinema, più piccolino, ma meno, anche più facilmente leggibile, che dovrebbe dare il là, sta andando molto bene, quindi probabilmente è quello che succederà, a una linea di saggi per Golem Edizioni, tutti dedicati ciascuno a una saga in particolare. Siamo partiti proprio con Star Wars, perché in questo momento ce n'era tanto. Tra l'altro, questo è il primo Natale dopo 3 anni che non abbiamo un film di Star Wars, questo è abbastanza particolare, no? Perché spesso Star Wars io lo associo al Natale, questo vabbè, facciamo una piccola digressione, ma un po' perché anche negli anni 80 spesso passavano in televisione proprio a Natale gli Star Wars, poi spesso chiedevamo i regali che erano...
Prima dell'avvento di una poltrona per due.
Prima dell'avvento della poltrona per due, ma anche poi successivamente, insomma, è così. E poi appunto gli ultimi anni, sempre, tranne quest'anno che hanno scelto di mandare lo spin-off su solo in estate, secondo me sbagliando, perché ha molto danneggiato il film anche questa uscita estiva, diciamo. E poi c'è il famoso Christmas Star Wars Holiday Special, che è questo filmato, diciamo, considerato bruttissimo da tutti, compreso Lucas, che ha dichiarato che avrebbe voluto distruggere ciascuna copia esistente, anche se pure lì quello sarebbe interessante da analizzare, perché è ovviamente uno Star Wars prima di Star Wars, nel senso che nasce a ridosso del successo del primo film, che non era ancora una saga. Cioè, Star Wars Guerre Stellari non nasce come saga, nasce come film, e quello era uno speciale televisivo natalizio in cui, come dire, la mitologia si vede che ancora arrancava, no? C'era Ciubecca che aveva la famiglia, ma erano una sorta di Flintstones, diciamo, no? Con gli elettrodomestici in casa. Vediamo Mark Hamill ancora con la faccia sua, perché poi avrebbe avuto un incidente, nell'Impero colpisce ancora, cambia faccia, anche devono giustificare tra l'altro questo piccolo cambio con una ferita anche all'interno del film, perché ha avuto un incidente che l'ha lasciato quasi sfigurato. Vabbè, questo i fan lo sanno, sicuramente non c'è bisogno questo troppo sopra a spiegarlo. E tra l'altro in quello special natalizio nasce il personaggio di Boba Fett, la prima volta che si vede Boba Fett, prima ancora che nel Ritorno dello Jedi, quindi ha comunque la sua importanza all'interno del mito, ma è una digressione natalizia. Invece dicevamo, ecco, è uscito quest'anno, proprio in concomitanza con Solo, il secondo mio saggio per Golem Libri, che si chiama Star Wars, il mito dai mille volti, e ha il sottotitolo Un saggio di antropocinema. Mi piace immaginare che antropocinema diventi un genere, oltre che il titolo di un libro.
Anche un format a questo punto.
Un format, esatto, e specificamente analizza proprio tutti i mutamenti della saga di Star Wars, ma non limitandosi alle versioni canoniche del mito, quindi ai film, ma anche alle versioni fumettistiche, ai romanzi, ai videogiochi, a quello che poi è stato cancellato ed è diventato Legends, contro invece un canone che invece è stato ristabilito dalla Disney, perché tutti questi cambiamenti ci dicono qualcosa anche di come cambia il pubblico che recepisce Star Wars e come cambia la società che lo produce. L'esempio che faccio, uno su tutti, ma il libro ne è pieno, e invito poi chiaramente, ovviamente, scusa, a comprarlo,
ovvio,
la promozione anche quella è, però è come cambia il personaggio di Han Solo, ma questo senza nemmeno andare troppo a scomodare l'universo espanso, perché Han Solo cambia all'interno della trilogia originale durante i montaggi che ne fa George Lucas, quando ancora la trilogia originale è in mano a Lucas, diventa da figlio di buona donna che spara a sangue freddo al nemico, grido, diventa nel rimontaggio invece quello buono che si deve difendere. Perché? Perché nel corso degli anni intanto era diventato molto più popolare Harrison Ford, che è l'unico attore della saga di Star Wars tra i protagonisti che è famoso al di là di Star Wars, no? Perché sì, se parliamo di Carrie Fisher, sì, o Mark Hamill, insomma tutti li associamo alla principessa Leia e a Luke Skywalker e poco altro, per non parlare del povero David Prowse sotto il casco di Darth Vader, che addirittura nessuno lo sapeva
che era lui,
che era lui, anche perché aveva un'altra voce, la sua voce è quella di James Earl Jones, che invece è un attore abbastanza famoso, sì, ma sotto il casco c'era questo povero culturista strabico che poi insomma ha avuto una seconda giovinezza con le convention, ma poverino non se lo fidava, soprattutto in epoca in cui non c'era internet, non se lo fidava veramente nessuno. Harrison Ford invece diventa una star internazionale, Han Solo diventa un personaggio popolare, l'America diventa sempre più moralista, insomma uno dei protagonisti non può essere uno che spara a sangue freddo, e quindi viene rimontato il film e ci dice di come è cambiata l'America di ricezione, insomma, perché c'è l'esigenza di un personaggio che sia senza macchia, insomma, o più senza macchia possibile, ecco. Questo è un po' tutto il gioco anche sulla mitologia di Star Wars. Andiamo a vedere come cambiano anche i rapporti tra i personaggi, per esempio nelle primissime versioni della sceneggiatura. Io mi analizzo tutte le versioni rough che sono disponibili, c'è un bellissimo libro di Annotated Screenplays che ti dice come a un certo punto, per esempio, Lucas avesse pensato di fare Luke Skywalker una donna, perché c'era il femminismo, no? Parliamo dei primissimi anni 70, poi ha fatto marcia indietro, ma ci sono dei bozzetti addirittura in cui a posto di Luke c'è una ragazza, e tra l'altro questa idea è stata recuperata da J.J. Abrams, perché adesso abbiamo Rey, che è una protagonista femminile, che risponde, poi è una, diciamo, un doppelganger, almeno nella prima parte della storia, un doppelganger di Luke, perché è orfana, vive su un pianeta deserto, insomma ci sono degli elementi che vengono da quella sceneggiatura là, si scambiano costantemente i ruoli, all'inizio per esempio Luke Skywalker è il mentore, mentre Anakin è l'eroe, parlo delle versioni appunto primigenie della sceneggiatura, Darth Vader non è il padre, ma è un altro personaggio, insomma tanti tanti cambiamenti, che ci dice anche come questo mito sia stato costruito in corsa, cioè tanti colpi di scena famosi, celebri, per esempio il famoso Io sono tuo padre, non era assolutamente nella testa di Lucas all'inizio del film, c'è anche all'inizio della lavorazione, insomma, c'è anche questa leggenda attorno alla leggenda che lui avesse scritto tutto, previsto tutto da principio. Non è vero, se ti vai a vedere i film ti rendi conto che tante cose non quagliano, cioè le fanno quagliare dopo con tutta una serie di riscritture
e le varie versioni poi che erano uscite.
Sì, che in gergo si chiamano retcon, sì, no? Sì. Cioè tante cose tu devi pure applicare parecchia sospensione dell'incredulità per credere che quando Darth Vader cattura la principessa Leia lui sappia che è sua figlia. Non è possibile, c'è la tortura e non c'è nemmeno un tema musicale a sottolinearlo. Secondo me in quel momento nessuno pensava che ci fosse il rapporto di parentela, l'hanno inventato tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, insomma, ecco, è una cosa che poi al tempo si faceva più facilmente perché, ripeto, non c'era internet, no? Sì. Quindi nessuno poi si andava a rivedere nel dettaglio le scene, cioè uno aveva un ricordo generale, quando poi andava in sala 2 anni dopo a vedere il seguito non è che stava a vedere questi dettagli, adesso è più possibile analizzarli con un occhio molto più lucido, disincantato. Che per certi versi te li rovina, ma per certi versi te li fa amare di più. Io, cioè, come dire, all'interno del libro faccio sempre questa distinzione, che poi è molto religiosa, tra la verità di ragione e la verità di fede. Cioè, la verità di ragione ti fa vedere quelli che sono gli errori, no? di continuità e di raccordo. La verità di fede ti porta quegli errori a giustificarli con aggiunte al mito, che a volte poi diventano ufficiali. Pensiamo ad esempio a Rogue One, come tappa quel buco enorme di sceneggiatura, cioè la falla nella morte nera. Il modo in cui i ribelli penetrano nella morte nera nel primissimo film è stupido, cioè non è possibile immaginare che un architetto che costruisce un'arma grossa come un pianeta non mette nemmeno un codice di sicurezza nella botola di accesso. Rogue One questo ci mette un tappone, perché spiega che quell'architetto lì era dalla parte dei ribelli, no? Quindi,
oppure no? Mi viene in mente la faccenda dei parsec della rotta di Kessel, che hanno fatto il tappone in solo praticamente.
Sì, come no, sicuramente, anche, e queste sono tutte cose che vengono spesso proprio dai fan, dai forum, cioè tante di queste idee che poi diventano ufficiali sono fan theories che poi vengono abbracciate, ecco. Quindi per dire, in Star Wars c'è uno scambio continuo tra pubblico, creatori, il pubblico si sente molto in diritto di creare su Star Wars, ma questo perché Lucas gli ha dato questa possibilità da principio. Tu pensa che prima ancora del film sono arrivate le action figures, quindi era un invito a creare le proprie storie. Pensa ai videogiochi, ai giochi di ruolo, a tutte gli inviti all'interattività sulle storie di Star Wars. A un certo punto, nei primi anni 2000, su internet sono stati diffusi i suoni ufficiali del film, perché chi creava fan film potesse realizzarli nella maniera più realistica, no? e simile all'originale possibile.
Insomma. Cosa che adesso, da quando c'è stato l'avvento Disney, invece c'è il copyright su praticamente tutto.
Assolutamente. Sì, ma guarda, già in realtà c'è stato un passo indietro ai tempi della trilogia prequel. Lì si è creata la frattura Tra Lucas il creatore e il pubblico ricettore, e questo, c'è un documentario bellissimo che ne parla, che è The People vs. George Lucas. Fondamentalmente il pubblico non ha mai perdonato a Lucas di aver a un certo punto ripreso questo enorme campo da gioco che aveva regalato agli spettatori, se l'è ripreso, ha detto adesso gioco di nuovo io, e ha creato una trilogia prequel che era non solo diversa da quello che gli spettatori si aspettavano, ma l'esatto contrario, cioè ci si aspettava di conoscere le origini dell'amicizia di Obi-Wan e Anakin, che invece è un tema appena accennato nella trilogia, e su film che parlano di politica interstellare, sì. E poi c'è Jar Jar Binks che fa le battute, sono tutte cose che i fan hanno detestato perché non era quello che si aspettavano, anzi certe volte dice delle cose che sono contraddittorie rispetto alla trilogia originale, no? E poi dopo invece sono arrivate tutta una serie di intersezioni a modificare, tappare i buchi. Di fatto, per esempio, quello che tutti ci aspettavamo dalla trilogia prequel arriva con la serie animata The Clone Wars, che lì ti spiega veramente lo sviluppo di quello che poi è stato raccontato nella trilogia originale, arriva di parecchi anni dopo, no? E lì si è creata la prima frattura. Con la Disney, vabbè, adesso si giocano d'ambiguità, insomma, la Disney sta ancora cercando, secondo me, la sua visione, e chiaramente anche questo saggio è un saggio, come dire, che apre le porte al futuro, perché arriva adesso che ancora la trilogia Disney non è conclusa, quindi chi lo sa cosa succederà. Adesso manca un anno, vedremo, forse farò una versione aggiornata, chi lo sa.
Andrea, ti faccio due domande, te le faccio tutte e due di getto, poi se mai mi rispondi, vedi te in che ordine. Allora, prima di tutto, te prima hai accennato alla seconda trilogia, che poi è la prima cronologicamente. Te, dell'epoca dei due film, lasciamo perdere i vari, quelli di antologici, i due film finora usciti dell'epoca dell'era JJ, come ti sono sembrati? E invece la seconda domanda è questa, io la faccio sempre, però da te, che visto che a questo punto, diciamo, avendo anche, sei, posso dire, un esperto a questo punto di Guerre Stellari, ma è vero che esistono delle versioni fan-made degli episodi, diciamo, della seconda trilogia, dove hanno praticamente tagliato Jar Jar Binks in quanto è uno dei personaggi più odiati in maniera più assoluta da parte del fandom?
Sì, allora, la prima cosa che ti dico è che io sono un fan di Jar Jar Binks, ecco. Questa è una cosa a cui tengo tantissimo, non sono un hater della trilogia prequel, anche se ci sono delle cose che ho fatto fatica a digerire, ma le ho digerite e spiego anche nel libro indirettamente come di fatto la trilogia prequel sostanzialmente non è un prequel, ma è già un reboot. Non si utilizzava il termine reboot ai tempi perché non esisteva, ma è stato tutto riscritto e quindi va ripensata così, come una nuova versione dello stesso mito. Jar Jar va accettato in questo, anche perché io credo che tutti quelli che amano Star Wars amano Darth Vader, perché senza Darth Vader non c'è Star Wars, ma Darth Vader è stato messo lì dall'imperatore Palpatine, giusto? No? Su questo conveniamo. Sì. E l'imperatore Palpatine è stato messo lì da Jar Jar Binks, quindi senza Jar Jar Binks non esiste Star Wars, piaccia o no, questo è il dato di fatto. Ti racconterei anche
salta fuori che è il vero come dire perno di tutta la storia, questo punto.
Sì, che è quello che ha sempre detto Lucas, Jar Jar è la chiave in qualche modo. Tra l'altro, vabbè, questo è un aneddoto che non c'entra con, però sempre per non prendersi troppo sul serio, io sono stato uno dei fondatori della campagna Save Jar Jar Binks su Facebook, perché quando è uscito Il risveglio della forza, J.J. Abrams aveva minacciato, tra virgolette, di uccidere Jar Jar Binks, cioè di far trovare le ossa del Gungan da qualche parte, come per dire. Questa è una cosa che a me non piace, nel senso che comunque non mi piace quando l'autore si azzerbina ai fan, quando mette il ciuccio, cioè non ti piace Jar Jar Binks, vabbè, non ne parli, però non c'è bisogno di ucciderlo. Quindi con degli amici che la pensavano allo stesso modo abbiamo messo su questa campagna su Facebook, che ha raccolto, diciamo, 60 mi piace, ma alla fine abbiamo salvato Jar Jar, lo abbiamo fatto come avrebbe fatto Jar Jar, cioè Abrams non ha inserito questa cosa nel film, probabilmente non sapeva assolutamente niente della nostra campagna, però comunque ovviamente, così come Jar Jar riesce a sopravvivere all'esercito dei droidi, fondamentalmente perché ha un culo sfacciatissimo, o forse è un maestro della forza, chi lo sa, potrebbe anche essere questo, noi siamo riusciti a salvarlo. Questo è l'aneddoto simpatico. Dunque, per quanto riguarda i film Disney, sono tutti prodotti carini, sicuramente non hanno l'impronta autoriale che aveva Lucas, nel bene e nel male, perché quando tu hai a che fare con un autore ti può piacere o ti può non piacere, ma è una visione talmente chiara che è la sua. Disney sono dei prodotti ovviamente molto più commerciali, molto più, diciamo, piacioni nei confronti del pubblico, di quello che il pubblico si può aspettare. Il risveglio della forza è una grossa operazione nostalgia, che mi ha colpito come operazione nostalgia, perché cavolo, insomma, io quando sento il tema musicale con Han Solo che sale sul Millennium Falcon e dice "Chub, siamo a casa", io non posso dire di non essere stato ovviamente mosso emotivamente. Come film lo reputo un film, diciamo, commerciale, solido, insomma, un film intrattenimento carino, ma non è che mi abbia particolarmente entusiasmato, insomma, ecco, non l'ho rivisto, credo di averlo visto un paio di volte e poi basta. Gli ultimi Jedi è interessante. Gli ultimi Jedi è interessante perché, sempre in quell'ottica lì, è il film più dissacrante di tutta la saga, cioè il film che proprio devasta tutte le premesse e tutto quello che ci si aspettava, cioè tutti ci aspettavamo di sapere le origini di Rey, che doveva essere la figlia di Han Solo piuttosto che di Luke, eccetera, invece viene rivelato che è figlia, ovviamente tutto spoiler, insomma, ma se uno fa lo studioso non è che, storico delle religioni, non può avere paura di rivelare che Cristo risorge, insomma, ecco, quindi se non vi piace tappatevi le orecchie, viene rivelato che Rey è la figlia di una povera disgraziata, figlia di due due ubriaconi che l'hanno venduta per due pezzi d'astronave, il grande cattivo, il generale, il cancelliere Snoke, adesso non mi ricordo, cioè Snoke, leader, il grande cattivo,
il leader supremo
Snoke, viene ucciso ed eliminato nel giro di due secondi in una maniera stupidissima. Luke, che doveva essere il grande maestro che risolveva la situazione attraverso le vie della forza, invece uno disincantato, pure lui un barbone che rifiuta la spada laser perché si è rotto i coglioni di fare il Jedi. Insomma, è una cosa che fa incazzare tantissimo tutti i fan. Addirittura all'interno del film ci sono delle cose che non ci sono mai state nella saga, per esempio la parodia. Cioè, la parodia è una cosa che Star Wars non ha mai avuto. La gente lo confonde con l'ironia. Ci sono stati sempre dei personaggi ironici, sì, ci sono stati i droidi che erano la spalla buffa, ma erano ironici all'interno della storia. La parodia è la macchina da presa che dall'esterno prende in giro quello che sta succedendo. Cioè, il ferro da stiro, l'astronave che si rivela essere un ferro da stiro, è una cosa alla Mel Brooks. Cioè, è dissacrazione pura. Vengono bruciati i libri dei Jedi. Insomma, hanno fatto veramente di tutto per far incazzare i fan. E anche io sono rimasto, diciamo, abbastanza scosso. Però è anche vero che adesso io non so cosa aspettarmi dal prossimo film. Mentre Il risveglio della forza era un film che era rassicurante, però non ti diceva molto. Io adesso, cavolo, sono curioso di vedere come risolvono tutta una serie di cose. E quindi questo creare il fattore sorpresa io l'ho trovato interessante. Come, sai, il classico personaggio che si trova intrappolato sotto due rocce, per liberarsi si taglia un braccio. Cioè, in qualche modo si sono tirati fuori in maniera anarchica, assolutamente distruttiva, però si sono tirati fuori dal pantano. E quindi hanno ricreato un'atmosfera di attesa e di curiosità, almeno per quanto riguarda me. La cosa che ho trovato interessante è stata ancora una volta la ricezione del pubblico. Cioè, quello che fa la Disney negli ultimi Jedi non è altro che quello che ha fatto per anni con i supereroi. Cioè, io sono uno che ha letto i fumetti di supereroi, e torniamo appunto, in qualche modo andiamo a chiudere, no? Il discorso della Corno. Cioè, io ho seguito i supereroi dagli anni 70 e quindi conoscevo i supereroi nella loro versione epica. Per carità, anche lì c'era l'ironia, ma un altro discorso. La Marvel che cosa ha fatto? Per avere accesso al grande pubblico, ha parodizzato nella gran parte, ha dissacrato costantemente la figura dell'eroe. Cioè, i film Marvel hanno cominciato ad avere successo, i film di supereroi, ma a partire dalla linea Marvel Disney, ad avere successo quando sono stati loro stessi a mettere in bocca ai personaggi le battute che prima erano quelle di chi odiava i film dei supereroi, no? Quindi battute sui costumi scemi, battute sul fatto che Hulk, quando scopa, come fa perché c'ha il pisello troppo grosso e come fa con la vedova nera, battute su cosa si allunga al leader dei Fantastici 4, cioè questa è stata la linea, no? E quindi piano piano quelli che prima facevano ste battute hanno cominciato ad apprezzare i film dei supereroi, ed è un'operazione di dissacrazione continua. Però questo al pubblico piace. Perché al pubblico piace? Me lo sono chiesto, dico, perché quando lo fanno con i supereroi sono contenti e quando lo fanno con Star Wars si incazzano? Perché si sono incazzati con gli ultimi Jedi, sì. Ma tanto, cioè, il film è andato comunque bene, però si sono incazzati, sì. E non si possono permettere di rifarlo, no? Per questo anche sono curioso. Perché? Perché i supereroi prima non se li filava nessuno, quindi non c'era un culto attorno ai fumetti di supereroi, cioè parlo in scala ovviamente.
Sì, sì, c'era, sì, sì. C'è, no, ma era molto limitato.
Rispetto al seguito che aveva Star Wars, il seguito che avevano i fumetti dei supereroi era molto limitato. Quindi in quel caso questa dissacrazione, che io personalmente considero anche un impoverimento, però ha funzionato ed è piaciuta. Nel caso di Star Wars è come bestemmiare in chiesa, e quindi i fan si sono incazzati tantissimo. E adesso c'è stato anche addirittura un movimento di persone che si sono messe insieme, di sedicenti produttori, che dicono: rifacciamo gli ultimi Jedi. Adesso fa ridere, ovviamente è impossibile rifarlo, il canone è quello. Se non ti piace, sei tu l'eretico, io sono eretico, perché non tutto quello della Disney, tutto quello che la Disney impone come canone mi piace, non tutto l'abbraccio. Oltretutto io sono cresciuto con quello che adesso è considerato Legends, cioè con l'universo espanso, i libri di Timothy Zahn, per me è quello il seguito di Star Wars. Però non è che non pretendo che la Disney faccia altro, perché mi rendo conto che l'esigenza è quella. Però per questo dico che la Disney ancora non ha trovato la sua strada, perché ha provato a fare con Star Wars quello che ha fatto i supereroi, e secondo me non ha funzionato, e non può funzionare per un eventuale seguito. Tanto che è tornato J.J. Abrams, che invece con Risveglio della Forza aveva ottenuto anche, insomma, un certo rispetto, una certa ammirazione. Sono curioso di vedere che cosa combineranno adesso in futuro. Poi c'è stato l'intoppo di Solo, che non è andato bene come si aspettavano.
Tra l'altro, adesso la saga la concluderanno. Se non sbaglio hanno come dirti bloccato tutti i progetti di eventuali nuovi film antologici.
Sì, guarda, sì, non proprio bloccati, per ora li hanno rallentati. Comunque c'è una serie TV in atto che stanno facendo, che si chiama The Mandalorian. Credo che qualcosa si farà, però insomma stanno riflettendo, e anche per questo poi sostanzialmente secondo me c'è stato questo discorso di anticipazione sull'estate, perché non erano sicuri del prodotto. Io tra l'altro Solo l'ho trovato un film carino, insomma sinceramente non l'ho trovato assolutamente un film brutto, però non ha funzionato tanto. È vero anche che a Natale c'era tanta concorrenza, perché qui siamo tra Spider-Man, Mary Poppins, Ralph spacca internet, alcuni sono prodotti Disney, quindi sarebbe stato farsi concorrenza in casa, e quindi è stato spostato sull'estate, vabbè, molto vicino ad Avengers, anche questo credo che non l'abbia aiutato. Comunque sì, diciamo, erano partiti a bomba con Boba Fett, con 3.000 progetti, adesso ci hanno messo un attimino un freno. Io credo che Star Wars continuerà sempre, come scrive Oscar Kosulic, che è un bravissimo collega, nella prefazione al mio libro. Noi ci dobbiamo mettere l'anima in pace che non vedremo la fine della saga, perché è un mito in continua crescita, in continua evoluzione. Magari non ne avremo uno ogni Natale, ma comunque continuerà, insomma, su questo non ci sono dubbi, e troveranno il modo, insomma, ecco, credo che insomma ancora ne avremo di che parlare su Star Wars.
E invece veniamo nel tuo caso ai giorni nostri con la tua ultima opera, che è un po' particolare, vero Andrea?
Sì, è una cosa ancora diversa, oltretutto,
e qui salta fuori l'ecletticità di Andrea.
L'ecletticità e lo scrivente di cui parlavamo all'inizio, credo che ormai siamo verso la conclusione di puntata. È un'opera, diciamo, che io mi aspettavo di fare, perché era una cosa che volevo fare, cioè il mio esordio in narrativa. Avevo fatto già dei racconti per varie antologie, ma in questo caso, diciamo, è un'antologia di racconti, ma tutti miei, solista. Ma non mi aspettavo di farla quest'anno. Io quest'anno avevo programmato, appunto, Chi si accontenta Goldrick per l'inizio dell'anno, Star Wars per l'estate. Dico, vabbè, due libri l'anno, anche perché non è tanto scriverli, ma poi promuoverli, insomma. Oltretutto quest'anno è nata pure mia figlia, quindi insomma un anno particolare. Se no, che cosa è successo? Che in corsa io ho partecipato a un concorso letterario, perché mi piaceva farlo. Non immaginavo di vincere il primo premio, e invece l'ho vinto con un racconto, insomma, che ho mandato. E vabbè, insomma, sono andato alla premiazione, molto bello. Il concorso si chiamava Dipendenze, il tema anche del concorso era Dipendenze. Io scrissi un racconto sulla dipendenza da serie TV, racconto molto ironico. La casa editrice che diceva il concorso è MDS, Mani di Strega, insomma, che è una casa editrice toscana, insomma, che opera tra Pisa e Viareggio, insomma. E andai a ritirare il premio, insomma, una bella cerimonia. Poi mi sono dimenticato, perché ero su altre cose, e a un certo punto l'editore, nonché editor del libro, che è Fabrizio Bartelloni, mi chiama a metà dell'anno dicendomi: Andrea, ma sei cosciente che io ti ho inserito come uscita proprio per dicembre? Questa cosa mi ha ovviamente da un lato lusingato, perché, come dire, quasi a scatola chiusa, no? Cioè, c'era compreso all'interno del premio anche l'editing di un libro, ma lui ha già programmato la pubblicazione, e mi ha detto: dai, avrai sicuramente un libro nel cassetto, tiralo fuori. E io ho detto: guarda Fabrizio, io non ce l'ho nel cassetto i libri, io i libri quando li scrivo è perché li pubblico, non è che ho i libri nel cassetto, cioè dai, tiralo fuori. E quindi mi sono trovato un pochino in difficoltà, ho capito che dovevo farlo, ma non in senso negativo, nei ritagli di tempo, ma funzionava, perché è un libro di ritagli, cioè di racconti, di tanti racconti diversi di genere. Ce ne sono anche diversi fantascientifici, ce ne sono molti horror, perché io vengo anche appunto dall'horror, come ti dicevo prima, altri che sono semplicemente commedia, dramma, c'è un noir, insomma ce ne sono tanti, tutti caratterizzati dalla struttura con il colpo di scena finale alla Shyamalan, se vogliamo, o alla Confini della realtà, per usare un termine da fantascientificast, e sono tutti invece inclusi in una cornice che ha anch'essa il colpo di scena finale, un po' come Le Mille e Una Notte, che è un pochino più, chiamiamola, autobiografica, cioè c'è un personaggio che potrei essere io, perché è un critico cinematografico, io invece faccio il giornalista, insomma ci sono le differenze, ma ci sono anche delle analogie. anche perché insomma il materiale che avevo a disposizione era quello, erano questi racconti che avevo in qualche modo scritto, perché lo scrittore, lo scrivente comunque scrive sempre, erano soggetti per fumetti che magari necessitavano una limata, che non erano passati o che non si adattavano al fumetto, oppure idee che avevo già, insomma l'ho messo tutto insieme ed è venuto poi un libro bello che mi sta dando pure soddisfazione, è uscito veramente da poco, quindi ancora nemmeno ci ho avuto il tempo di promuoverlo, anzi ti ringrazio di ospitarlo qui in trasmissione. C'è la copertina di Fabrizio De Fabrizis, che è un bravissimo illustratore, c'è la prefazione di Andrea Cavalletto, che è un grande sceneggiatore di fumetti, tra l'altro ha scritto anche per Dylan Dog, poi c'è la sua opera Paranoid Boyd, scrive anche per il cinema, e postfazione di Andrea Pergolari, che invece è un uomo di cinema, quindi insomma tutto nell'ambito dei miei interessi principali, cinema, fumetto e letteratura. L'editore è MDS, appunto, che diciamo acronimo per Mani di Strega, e il libro lo trovate già in distribuzione, sì. Si può chiedere in libreria, chiaramente, codice ISBN, sul sito di MDS Editore è la via più facile, e poi sui maggiori store, insomma, da Amazon a IBS, libreria universitaria, insomma, dovunque, perché sono tutti libri in distribuzione, anche Star Wars, anche Godric.
No, sono tutti, sì. Tutti ancora disponibili, Antropocinema, sono tutti ancora...
Sì, 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 anche Antropocinema, sì, sì. Diciamo, Antropocinema ci sono rimaste poche copie, devo dire, abbiamo vendute tutte, però ancora si trova, insomma, ecco, abbastanza facilmente, anche lì Golem Libri, www.golemlibri.it, ma insomma, ormai con internet è facilissimo, uno
ma poi
cerca
dopo,
Antropocinema.
Dopo lasciamo nelle note all'episodio, lasciamo tutti i link utili.
Come no, magari questo citato. Mi faresti una grossa cortesia, perché come dicevo prima è bello scrivere, ma è bello anche essere letti. E poi magari commentati. Una cosa, con favore, che chiedo a chi ascolta, se decide di comprare questi, lo chiedo anche a te già che ci sei, se decidete di comprare questi libri e se vi piacciono, o anche se non vi piacciono, se potete lasciare una recensione su Amazon, perché quello aiuta molto a comunicare, insomma, a farsi conoscere.
No, ma poi anche secondo me anche per gli autori è veramente un momento, se vuoi, anche semplice per essere a contatto con i propri lettori.
Sì, sì, sì. Un bel momento utile di scambio. Esatto. Sì, a parte che potete, ovviamente io sono su Facebook, mi potete cercare tranquillamente, chiedermi se non qualcosa non è chiaro, insomma, o approfondire, parlare. Io cerco sempre di rispondere a tutti, perché è l'aspetto del mio lavoro che mi piace di più. Ecco, un'altra cosa in cui non credo è lo scrittore star. Certo, è vero che quando poi cominci ad avere tanti contatti diventa difficile rispondere a tutti, però io se posso rispondo, perché a me mi piace parlare di cinema, parlare di queste cose, quindi ce lo faccio a fare.
Ma poi a questo punto io faccio un appello ai nostri ascoltatori, a questo punto tenetevi come dire, preparate un po' di domande, che a questo punto così almeno opzioniamo Andrea per un'altra puntata. Questo
come
punto.
No, come no, io tornerò sicuramente molto volentieri quando mi vorrete.
Dunque Andrea, allora direi che, allora, prima di tutto ti ringrazio ancora, perché averti in trasmissione, a parte un piacere, a parte poi, come dirti, chiacchierare con te sempre veramente è forte, perché è molto stimolante, poi veramente dai di certe cose veramente dei piani di lettura veramente, veramente diversi e particolari.
Quello è reciproco, grazie. Ecco.
Poi dopo, come dire, meno male che ce l'abbiamo fatta finalmente, a questo punto è stata
veramente.
Però è venuta fuori, direi, un bello speciale. E Andrea, a questo punto, ovviamente consigliamo che troverete il link alla puntata, nelle note della puntata. A questo punto comprateli a prescindere dell'occasione, perché a questo punto non deve essere la festività l'occasione per comprare degli ottimi saggi quali sono quelli di
può
Andrea.
Essere un autoregalo che
esatto,
fate. Dai, sicuramente
esatto.
Qualcuno va a regalare la classica bustarella, la nonna o zio, quindi può essere un autoregalo.
O il cosiddetto bonus cultura, che adesso va molto di moda.
Sì, siccome no, certo.
Ecco. Andrea, grazie ancora a questo punto. Andrea, io te li faccio a titolo personale, poi di tutta la redazione, tanti auguri di buon Natale e che il vento siderale nel 2019 ti sia propizio.
Bene ragazzi, io vi cambio, buon Natale, buone feste, e a questo punto che la forza sia con voi.
Grazie Andrea, alla prossima.
Alla prossima.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
What is it?
It's your father's lightsaber. This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. An elegant weapon for a more civilized age. For over 1,000 generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the Old Republic. Before the Dark Times. Before the Empire.
How did my father die?
A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine until he turned to evil, helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. He betrayed and murdered your father. Now the Jedi are all but extinct. Vader was seduced by the dark side of the Force.
The Force?
Now, the Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.